Buongiorno a tutte e tutti, sono Nicola Bruno, cofondatore di Data Ninja. Data Ninja è un'azienda che produce contenuti e realizza progetti di formazione per avvicinare le persone al mondo dei dati, per farle vivere e lavorare meglio. Abbiamo un approccio molto divulgativo ai dati, e anche per questo motivo molte delle persone che ospitiamo in queste dirette sono persone che non per forza vengono dal mondo dei big data, della statistica, della ingegneria o dell'informatica, ma sono persone che si stanno ponendo il tema di come utilizzare, come usare appunto i dati nella nostra vita quotidiana e lo fanno con un approccio non per forza scientifico, ma anche umanistico. È anche il caso oggi della diretta che abbiamo oggi con Roberta Villa. Siamo contentissimi noi di averla qui perché l'abbiamo seguita in tutti questi mesi, io anche prima, ci conosciamo da un po' di anni. Roberta Villa è una giornalista, laureata in medicina e chirurgia, molto attiva sui social network negli ultimi anni, dove sta sperimentando un approccio più semplice e confidenziale alla divulgazione scientifica. Sei chiamata, sei un influencer della divulgazione, no? Una divulger, non so la pronuncia esatta.
Buongiorno, grazie a tutti, grazie Nicola per avermi invitato. Sì, la parola influencer fa un po' ridere nel nostro campo. Mi piaceva molto quella che aveva coniato una bambina, una figlia di una mia follower su Instagram, che durante il countdown mi aveva definito tranquillologa. Adesso un po' meno, perché ora sto cercando invece un po' di alzare l'attenzione, ma insomma, ci muoviamo sempre tra le due sponde, no?
Sì, tranquilologa, per me invece sei stata anche una chiarologa, nel senso che durante appunto la pandemia eri una delle poche voci che riuscivano a chiarire delle cose, anche la complessità, anche non a tranquillizzare, perché a
A
volte.
volte non si può.
Esatto. No, giusto una piccola inciso su queste dirette sono appunto adesso live sul canale YouTube di Data Ninja, poi saranno comunque disponibili le registrazioni, quindi potete recuperarle lì. Nel frattempo, per chi è connesso live, potete usare i commenti sotto per inviare le vostre domande, suggestioni, provocazioni, e niente, poi cercheremo di rispondere durante questa diretta. Continuo, sì, giusto un po' a presentare meglio Roberta. Roberta Villa ha collaborato per più di 20 anni con le pagine Salute del Corriere della Sera, ha pubblicato un ebook inchiesta sul caso Stamina e nel 2017 il libro Vaccini, il diritto di non aver paura, per cui sei entrata diciamo anche nel super tema dei vaccini, vaccino Vax e via dicendo. Io oggi partirei un po' calandoci
Vabbè,
proprio.
se però citi i libri, devi citare anche l'ultimo, che è Il guerriero gentile con professor Garattini, la sua storia anche privata, e mi ha molto appassionato scrivere questo libro, perciò se me li citi mi devi citare anche quello.
Ad aggiungerlo. Diciamo, entriamo, diciamo, in media res. Noi partiremo un po' dal punto di vista nostro. Noi siamo appunto Data Ninja. Alcuni di noi hanno un background più tecnologico, informatico, altri hanno un background più giornalistico, digitale. E la cosa che ci ha colpito di più negli ultimi mesi è stato soprattutto anche a livello di storia professionale nostra, personale. È stata quella di poter assistere per la prima volta a un primo evento, l'abbiamo chiamato Data Informed, cioè un primo evento in cui i dati a livello di informazione, di comunicazione, hanno giocato un ruolo cruciale. Vedete qui un articolo che stiamo vedendo il primo evento Data Informed della storia, ma non siamo ancora pronti. Non siamo ancora pronti è infatti la parte in più che ci ha stupito a noi che veniamo da questo settore. Noi per anni ci siamo occupati di data journalism, abbiamo promosso l'utilizzo di date, mappe, grafici. E in Italia, più che all'estero, era molto restia un po' anche, non solo a livello giornalistico, ma anche a livello di comunicazione. C'è sempre un po' la visione appunto tradizionale, i dati come statistica, come matematica, oppure come provenienti dal mondo della tecnologia, adesso con i big data, gli algoritmi, e dicendo, senza capire che invece i dati oramai sono entrati a fare proprio parte della nostra grammatica quotidiana, del modo in cui comunichiamo. E questa cosa l'abbiamo vista nel bene e nel male, soprattutto durante l'emergenza coronavirus. Ci sono state una serie di, diciamo, micro eventi, micro micro format che sono venuti a creare in quest'ultimo anno, in quest'ultimo mese, che ci hanno fatto molto riflettere. Il primo di cui vorrei parlare con te, Roberta, è diciamo, il rito quotidiano che abbiamo avuto, soprattutto durante i mesi del lockdown, ma anche oggi, anche ora, vedo che sta comunque riprendendo questo rito, con i dati del giorno. Ogni giorno, appunto, ci collegavamo o ci colleghiamo ancora oggi tra le 17 e le 18, quando la Protezione Civile oppure le diverse autorità regionali iniziano a diffondere i dati, e quindi per la prima volta una nazione, diciamo, riunita intorno a questo rito. Questo rito che appunto da una parte noi l'abbiamo visto molto positivamente perché finalmente si parla con dei dati, non si parla con l'esperto, l'opinione, il parere. Dall'altro lato però questi dati, non sono stati sempre maneggiati con cura. Abbiamo visto appunto, noi parliamo, c'è stata una sorta di data clash, ci sono stati degli scontri, no? Tra diverse fazioni e tra diverse fonti e tra diversi produttori di dati. Abbiamo visto appunto che i numeri non erano quelli, c'erano i numeri veri e i numeri non veri, quelli ufficiali e quelli non ufficiali. Abbiamo visto appunto denunce, anche alcune autorevoli, come per esempio quella arrivata dalla Fondazione Gimbe. Abbiamo visto conflitti anche interni alle stesse istituzioni, tra il governo, l'Istituto Superiore della Sanità, abbiamo visto appunto produrre dati diversi e poi abbiamo visto anche casi un po' diciamo più per noi divertenti, in realtà non lo sono, come ad esempio questo segnalato da Isaiah Vernizzi, che è stato un data journalist ed è stato un altro ospite di questo diretto di Data Ninja, che appunto segnalava come i dati comunicati ogni giorno dalla Regione Lombardia a un certo punto comparivano degli inquietanti asterischi dove venivano aggiunti altri dati di altri giorni precedenti, quindi andando un po' a incasinare tutte le statistiche, le visualizzazioni. Tu Roberta, come l'hai vissuto questo primo, diciamo, questo rito dei dati in diretta e soprattutto come hai vissuto il modo in cui le istituzioni, ma un po' tutti, perché appunto poi è stato un evento che ci ha riguardato tutti collettivamente, istituzioni, giornalisti, scienziati, hanno usato, hanno maneggiato questi dati prodotti in tempo reale.
Se posso prima di tutto spezzare una lancia, se rimetti quella slide...
Questa?
Perché è un esempio di come la complessità di questa vicenda richiede una interpretazione, una comprensione transdisciplinare, ok? E transdisciplinare non vuol dire soltanto del virologo, l'immunologo, l'epidemiologo, l'infettivologo, l'esperto di sanità pubblica che non si parlano tra di loro, ma anche a livello di chi deve riceve poi. Perché questa qui, io non sono mai stata molto tenera con la Regione Lombardia, devo dire, però questo è un falso scandalo. Perché è evidente che un conto sono i dati che arrivano dagli ospedali, in terapia intensiva muoiono oggi 2 persone con Covid, io lo segnalo immediatamente, e un conto è la mortalità che viene dai territori che i comuni raccolgono periodicamente, su cui c'è un'indagine sulle cause e che quindi arrivano aggregate periodicamente, non ogni giorno. Quindi questa aggiunta di tot morti non è che se li sono persi per strada, sono i morti che arrivano da altri canali. Solo per dire com'è complesso, no? Giustamente, qua, proprio perché siamo stati coinvolti tutti in questa narrazione che si basava sui dati, siamo stati anche poi tutti presi un po' alla sprovvista, nel senso che erano, anzi, io no, di sicuro, ben in pochi ad avere gli strumenti per interpretare questa realtà. E ancora oggi il fatto che nonostante sia stato detto in tutte le salse, l'abbiamo chiesto ai colleghi generalisti che si tratta di una notizia sbagliata, tutti i giorni i giornali titolano i contagi sono in calo, i contagi sono in aumento, i contagi sono stabili rispetto al giorno prima, quando sappiamo che il dato assoluto sul singolo giorno, senza considerare i tamponi effettuati, senza considerare tante altre variabili, è assolutamente, non vuol dire assolutamente nulla. E quindi questo è un primo punto. Tu cosa mi chiedevi? Ah, del bollettino, no?
Sì.
Un'altra cosa, poi ti rispondo sul bollettino. Un'altra difficoltà è stata non soltanto sui dati obiettivi, diciamo, rilasciati in questo senso, ma sui modelli. Oppure se i modelli possiamo parlare dopo. Vuoi che ti risponda prima sul bollettino e poi parliamo dei modelli?
Va bene, sì, come preferisci tu. Andiamo con il bollettino.
Va bene, andiamo con il bollettino. Allora, il bollettino, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo pieno è che altri paesi non hanno avuto questa trasparenza. Va detto. Io sono stata contattata dal consolato inglese per chiedermi dei dettagli, in Gran Bretagna non c'era questa trasparenza di comunicazione di dati. Poi noi ci lamentavamo perché ci rendevamo conto che mancava quel dato, mancava quell'altro, che senza alcuni aspetti non si riusciva ad avere un'interpretazione corretta delle cose, però non dimentichiamoci che non so altri paesi, ma in Gran Bretagna sicuramente non c'è stata questa trasparenza. Che poi questa trasparenza abbia anche i suoi effetti negativi, lo abbiamo visto, come dicevo prima, riguardo a questa difficoltà poi di interpretazione. E l'altra difficoltà è derivata un po' dalla modalità di comunicazione di questi dati, nel senso che quel bollettino delle 18 era a tutti gli effetti un bollettino di guerra. Noi ci sentivamo in questo clima di guerra, di coprifuoco, le città deserte, silenziose, silenzio rotto solo dalle ambulanze, e aspettare, parlo soprattutto durante il lockdown, perché dopo credo che anche l'appuntamento sia stato molto meno frequentato, questo appuntamento delle 18 era veramente il bollettino di guerra. E a questo clima ha contribuito molto la dimensione di genere, nel senso che fin dal comitato scientifico in giù abbiamo visto tenere le redini della crisi soltanto uomini che si riunivano intorno a questo tavolo di guerra, e la comunicazione anche durante il bollettino era, dal punto di vista comunicativo, a mio parere intollerabile per la freddezza con cui veniva comunicato il numero delle vittime, dei casi in rianimazione, senza nemmeno la finta di un'empatia verso chi stava vivendo delle tragedie. Un bollettino di guerra caratterizzato anche questa differenza, questo contrasto tra questi numeri crudi, dati senza empatia, e l'ordine delle notizie che venivano date, dei dati che venivano dati, per cui si partiva da questo dato dei guariti che non ha nessun significato da nessun punto di vista, ve lo dico anche quando non ha nessun senso, come se si volesse in qualche modo paternalisticamente tenere buone le persone, dire ma no, guardate che è così, per poi sparare i dati successivi con questo approccio estremamente duro e poco empatico. Quindi credo che da un lato l'uso dei numeri, dei dati, sicuramente è stato importantissimo, è tutt'oggi importantissimo, guida tutt'oggi le scelte. Dall'altro sia difficile per il pubblico orientarsi, e anche per molti specialisti, e anche per molti esperti, molti medici, perché non tutti hanno le stesse competenze, non parliamo per i giornalisti, e poi dipende anche come li comunichi i dati. Esatto. Perché comunque se ti dimentichi che dall'altra parte hai delle persone e non hai un computer in cui inserirli, puoi provocare degli effetti che forse non vorresti.
Sì, c'è un po' appunto il tono militaresco, era stato preso anche un po' criticato da una designer famosa che si occupa di dati, si chiama Giorgia Lupi, e lei ad esempio con i dati che ogni giorno venivano comunicati nello stato di New York da Cuomo ha provato a rifare le sue slide, appunto per evitare, perché appunto il tema spesso non è, anche noi siamo stati contentissimi dei dati comunicati, cioè di partire dai dati, ma il modo in cui venivano comunicati era appunto certo non rassicurante, e comunque anche, volendo, dal punto di vista anche sbagliato, ad esempio la questione numeratore e denominatore, no? Cioè quanti, cioè la base appunto, per noi che ci occupiamo di introdurre all'uso dei dati, un dato di per sé non vuol dire nulla se non conosco.
Ci arrivo anch'io che sono... Mi fa piacere questa cosa che mi dici, e andrò a guardarmi questo esempio di questa designer, perché io ho fatto lo stesso, chi mi segue su Instagram lo sa, che c'è stato un giorno in cui si è ripetuta la storia dei morti con e i morti per. Io sono a Milano, cioè io vedevo cosa stava succedendo qua, avevo le telefonate degli amici disperati da Bergamo, eccetera. Quando ho sentito con quell'aria così un po' supponente, che poi questi sono morti con, non è detto che sono morti per Covid, io mi sono così arrabbiata che non solo ho spento la televisione e non ho più guardato il bollettino, ma ho preso il mio telefonino e ho fatto su Instagram la conferenza stampa della Villa, ci ho detto le stesse cose come si potevano dire in un altro modo.
Anche per
Sì, l'ho fatto anch'io perché era veramente un'esigenza, evidentemente qualcun altro ha provato la stessa cosa, no? Cioè, e guarda caso siamo due donne che hanno criticato la comunicazione di due uomini. Adesso ovviamente non facciamo regola, però veramente secondo me la dimensione maschile, la dimensione di genere in questa gestione è stata veramente inquietante. E non è un caso, o forse è un caso, non lo so, adesso poi voi siete più scienziati di me, magari andate a vedere che statisticamente non è significativa la differenza, però che si sappia, tutti i paesi che hanno retto meglio alla pandemia, dalla Germania della Merkel alla Nuova Zelanda, a Taiwan, non parliamo della Finlandia con la giovane leader che guida un governo tutto gestito da partiti guidati da donne, hanno avuto tutti dei risultati. In Finlandia hanno il 10% dei morti della Svezia, della vicina Svezia. Allora, chiaramente non sarà questo, non voglio dire che a priori abbiamo esempi di donne leader che governano malissimo, no? Quindi no, non è quello, però forse anche la Merkel, che ha un background scientifico, ha lavorato in fisica, eccetera, è riuscita però appunto forse a dare una dimensione più interdisciplinare, a dare molta importanza ai dati e nello stesso tempo ascoltare anche quello che veniva dai clinici, quello che veniva dalla società e a dare una risposta più integrata.
più inclusiva.
Sì. Proprio, ecco, scusami, tu hai detto una parola, mi permetti di completare, cioè il fatto delle donne, ne parlavo anche l'altro giorno in un'altra diretta, non è tanto perché le donne siano più brave, ma una società in cui i leader sono donne è come se fosse un proxy, un indicatore di una società con una mentalità più inclusiva, più aperta, che quindi è più in grado di rispondere.
D'accordissimo. Passando avanti, un altro, diciamo, fronte che invece ci ha visto anche qui, abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno noi, appunto, osservatori, è finalmente lo sdoganamento dei grafici, cioè dei grafici fatti anche in real time. Noi facciamo corsi di data visualization, l'abbiamo praticata, l'abbiamo ormai da tantissimi anni. Finalmente vedere questi grafici su tutti i giornali, su tutte le TV, appunto diventare anche questi un altro, cioè inserirsi di prepotenza, no? Nel linguaggio del giorno, ci è piaciuto molto. Ci è piaciuto in particolare non solo i grafici, diciamo, quelli, diciamo, più analitici, quelli più descrittivi, ma anche grafici come questo è diventato famosissimo, il grafico che ha creato The Economist. Di fatto c'è una curva, però è una curva metaforica, non c'è nessun riferimento sui due assi che c'è un valore vero. Si tratta appunto di una rappresentazione per spiegare cosa succede senza misure di contenimento oppure con misure di contenimento. Questi grafici, diciamo che le curve sono poi diventate una costante. Leggevo, non l'ho seguito direttamente, perché anche questo grafico, leggevo su Medical Facts di Burioni, è diventato una piccola celebrità televisiva, La vita in diretta su Rai 1. Non so perché non lo guardo, però anche qui, diciamo, comunque si mette appunto un nuovo modello, un nuovo modo di comunicare, anche in un canale molto popolare, come quello della TV. Cosa ne pensi tu di questo uso, diciamo, della data visualization, quindi di questa apertura, questo nuovo modo di comunicare, durante la pandemia?
Guarda, questo grafico è fondamentale. Ti ringrazio di averlo presentato perché penso che sia veramente, ci si potrebbe fare sopra una tesi, no? Perché questo appunto non è un grafico che presenta dei dati, ma è un grafico che ci introduce in una maniera che può capire chiunque, anche un bambino dell'asilo, alla situazione che ci trovavamo davanti a come potevamo intervenire. E appunto, forse più che un grafico, è una metafora, è l'introduzione a quelle che poi sono state le metafore più diffuse. Prima abbiamo parlato un po' delle metafore belliche che sono sottintendevano a un certo tipo di gestione della pandemia, e questo è la base della metafora dello tsunami, no? Quello lì in alto è lo tsunami. Abbiamo tutti paragonato la pandemia a uno tsunami. Io paragono anche l'infodemia, cioè poi la parallela epidemia informativa, a uno tsunami che ha travolto tante cose. E questa in particolare è stato veramente molto utile, è stata anche alla base dell'altra metafora di un articolo famosissimo che tutti hanno letto, del martello e della danza, nel senso che si diceva in questa prima fase bisogna abbassare quella curva a martellate, quindi con mezzi anche molto duri come i lockdown, poi però bisognerà imparare a danzare con l'epidemia. Ecco, la prima parte della metafora è stata molto ben capita da tutti. Stiamo facendo molto più fatica a entrare nella metafora della danza, forse perché è una metafora più femminile, adesso scherzo, vabbè, adesso poi finiamo con le questioni di genere perché se poi sembro ossessiva, ma ultimamente veramente sono un po' molto, sto riflettendo molto su questi temi. Ecco, quindi mentre tutti hanno capito che bisognava dare una martellata in testa a quell'onda lì per portarla sotto la capacità dei sistemi sanitari di reggere, oggi dobbiamo renderci conto che siamo nella seconda fase gialla e che le misure servono a mantenere la pandemia entro i limiti di sostenibilità del servizio sanitario. E ricordo che questo limite può essere diverso, perché quando mi dicono siamo anni luce da marzo, è innegabile, sono i numeri a dirlo, ma a marzo la linea orizzontale che c'è in altri grafici, ma anche in questo, del livello di capacità, per esempio, delle terapie intensive o comunque del servizio sanitario in Italia, era la linea della Lombardia. Oggi, in cui diciamo la regione che ha più crescita in questo momento è la Campania, o se si verificasse una situazione di perdita di controllo dell'epidemia in Calabria, quella linea lì è molto più bassa, si fa molto più in fretta a raggiungere un livello critico che non quello che è capitato in Lombardia. Quindi il fatto che noi non ci dobbiamo da un lato scandalizzare del fatto che si continuino a verificare focolai e nuovi casi, perché questo è inevitabile, quindi è inutile anche qui la narrazione o allarmista, oddio hanno chiuso una scuola, è ovvio, le scuole si aprono, sono le persone positive, si chiudono, è così che funziona la danza. La narrazione ancor peggio stigmatizzante e colpevolizzante, per cui se uno è positivo, oddio chissà cosa ha fatto, non ha rispettato le regole, no, ci si può infettare anche se si rispettano le regole. Quindi questa narrazione è sbagliata, così come è sbagliata quella di dire no, vabbè, tanto siamo anni luce dalla situazione di primavera. Io sono veramente molto irritata da questa polarizzazione che è alimentata anche purtroppo dai nostri scienziati per descrivere la realtà in cui ci troviamo o in un modo o nell'altro. Non è così, siamo in una situazione intermedia e la complessità, la capacità, io spero che anche voi che fate questo lavoro molto difficile, che per me è impensabile, di raccontare la storia attraverso i dati, troviate altre forme come questa per aiutare le persone a capire che ci troviamo in una situazione complessa, intermedia, in cui riusciamo a controllare un pericolo che c'è, ma gestendo questo rischio in un modo o nell'altro, e ognuno, poi c'è anche una dimensione individuale in cui ognuno deve valutare rispetto al proprio rischio, al rischio della propria famiglia, alla propria attitudine al rischio, l'uno o l'altro comportamento.
Esatto. L'altra
L'altra, diciamo, visualizzazione che abbiamo visto andare anche per la maggiore è stata quella delle torte. Naturalmente le torte non sono uscite bene a tutti. Qui c'è una delle torte, diciamo, che più è diventata uno dei casi di peggiore, diciamo, di worst cases. Ma anche in Italia alcune istituzioni, questo è un grafico a torta fatto dalla regione Sardegna, dove vedi praticamente hanno diviso la torta in due, da una parte c'è il totale, dall'altra parte il totale delle mascherine. In questo caso non erano dati, diciamo, fondamentali, però comunque ci faceva riflettere a noi, appunto, tu parli sempre di una complessità, di fronte a questa complessità non bisogna assolutamente stare lì a puntare il dito, bisogna cercare anche noi di essere il più possibile, anzi, inclusivi, e cercare di non stare di là, guarda cosa ha fatto questo, lui l'ha fatta bene, lui l'ha fatta male. Però tutto ciò ci fa riflettere da una parte sul fatto che noi vediamo che alcuni linguaggi sono stati appunto acquisiti anche dalle istituzioni, dall'autorità. Dall'altro lato c'è ancora un po' di strada da fare, ma proprio a livello base, no? Noi parliamo proprio di data literacy per tutti. L'abbiamo visto qui, l'abbiamo visto anche in altre regioni, naturalmente, non è soltanto la Sardegna. Cosa ne pensi tu all'interno? Non so se hai avuto modo di analizzare e studiare, no? Un po' più la sanità pubblica, come l'utilizzo, no, degli strumenti di comunicazione. Da una parte c'è stato uno slancio quasi, ci è sembrato, anche qui vedi produrre grafici a iosa, torte a gogo, e dall'altra però proprio la mancanza di proprio delle basi, no, per comunicare correttamente.
Ma guarda, io vivo a Milano, dove abbiamo avuto due o tre dichiarazioni del assessore alla sanità Gallera che sono diventate dei meme, no? Quindi purtroppo sì, sono a volte anche la comunicazione istituzionale ha mancato in questo. Però, sai, io, come ti dicevo prima di entrare in trasmissione, sono sì, giornalista scientifica, ma che ha molta difficoltà con gli strumenti poi alla fine, no? Della matematica, della statistica, cioè mi ci devo sempre mettere, non mi viene così facile, no? Però, e quindi vabbè, capisco anche che sotto stress, in una situazione difficile, e anche se vogliamo. La comunicazione tutti dicono che è così importante, no? Tutti sottolineano che è fondamentale. Io ricordo sempre John Barry, che è l'autore di un grande libro sulla spagnola, che si chiama The Great Influenza, ha scritto nel 2009 un articolo su Nature in cui, diciamo, nel corso della pandemia precedente, quella di suina, diceva: nella prossima pandemia, che sicuramente verrà, il primo strumento che avremo, il più importante, sarà un vaccino, ma il secondo più importante sarà la comunicazione. Tutti sono convinti di questa cosa, tutti si riempiono la bocca di questa cosa, però poi anche nelle istituzioni pubbliche la comunicazione la fa l'impiegato più estroverso. Cioè, l'idea che ci sia una competenza, uno studio, dai, non scherziamo. E questo è quello che in fondo traspare anche dal comportamento dei nostri scienziati, nel senso che se c'è qualcuno di loro che ha un dono naturale, perché naturalmente è vero che ci sono delle persone che hanno un dono naturale, per comunicare, va bene, siamo salvi. Ma se non ce l'hanno, non è che loro pensino, oddio, c'è una scienza della comunicazione, forse io devo studiare qualcosa. No, io conosco la materia e non ho bisogno di studiare per questo, no? E questo crea dei problemi, perché per esempio, cioè, la comunicazione del rischio è una delle cose più complicate che ci siano. Cioè, non stiamo parlando della comunicazione di elementi semplici, qui stiamo parlando di una comunicazione molto difficile che ha delle implicazioni. Nel momento in cui terrorizzi le persone, tu porterai una parte delle persone a mettere in atto certi comportamenti in maniera estrema. Cioè, tu vuoi che le persone stiano attente, porterai una serie di persone addirittura alla patologia mentale, perché io leggo tante persone che sono diventate ossessionate, ok? E se pensi che questo sia un
Anche con
successo,
i
vabbè,
numeri, anche
anche
con i
con i
numeri è
numeri.
successo a molti che sono diventati proprio ossessati
Esatto, e
dai
secondo
numeri.
me non è un successo, perché se queste persone anche non escono di casa più, perché sono terrorizzate, sì, forse non contribuiranno al contagio, ma contribuiscono poi a una patologia di altro tipo che non sottovaluterei, no? E viceversa, poi ci possono essere delle persone che hanno una reazione di rifiuto, per cui davanti a una comunicazione troppo terrorizzante poi tendono a negare tutto, e questo purtroppo l'abbiamo visto e lo continuiamo a vedere molto, no? E lo vediamo molto anche tra gli scienziati, è questo che preoccupa. Cioè, sì. Volevo tornare un attimo sul discorso dei modelli, se posso.
Sì, andiamo sui modelli predittivi.
Dei modelli predittivi. Ripeto, io non parlo da esperta, parlo da una persona che ha guardato le cose dal di fuori. Allora, c'è tutta questa polarizzazione della comunicazione sulla pandemia, in cui c'è metà delle persone che hanno una comunicazione e una percezione molto allarmante e allarmata della situazione, e l'altra metà che arriva fino ai negazionismi, ma avvicinandoci al buon senso, non sono negazionisti, ma dicono basta con questo allarmismo e così via. C'è questo fraintendimento che unisce le due estremità sul ruolo dei modelli, cioè quei modelli che sono stati consegnati al CTS e che sono stati utilizzati per definire le misure da prendere, non erano delle previsioni. Cioè, il modello matematico diceva: con queste circostanze, se non facciamo questo, potrà succedere questo. Si è gridato allo scandalo per i 150.000 letti di terapia intensiva di cui era prevista la necessità se non fosse stato fatto il lockdown. Ma scusatemi, abbiamo avuto 35.000 morti, ok, con una pandemia che ha riguardato quasi esclusivamente 3-4 regioni, tra l'altro quelle messe meglio e più in grado di rispondere. Se la pandemia fosse andata libera di circolare in tutta Italia, non ci sarebbe stato bisogno di 150.000 letti, ma secondo me anche di più, di bisogno. Poi certo non ce li avevamo, ma il bisogno sicuramente ci sarebbe stato, no? Sì. Quindi non era così allarmista, era un dire: attenzione, i calcoli ci dicono questa cosa, quindi ci sono i vari modelli. Poi si può criticare il fatto che non sia stato considerato il fatto di tenere le scuole aperte, cioè di fatto è stato la chiusura delle scuole è stata considerata una misura, la prima misura da prendere, e quella a minor costo, e questo secondo me fa poi anche un po' parte della narrazione maschile, nel senso che se ci fosse stata lì qualche donna avrebbe detto: scusate, ma se vi preoccupate della produttività, forse se teniamo tutti i bambini a casa da scuola non è così facile poi, no? Che, ma vabbè, anche lì nessuno ci ha pensato, forse, va bene, però quella non è una previsione, e non si può continuare a dire che il governo ha preso delle decisioni sulla base di previsioni sbagliate, perché le previsioni non si sono avverate esattamente perché sono state prese delle misure.
Esatto, anche qui naturalmente è una, cioè, è proprio più che data literacy, è proprio science literacy, no? Proprio capire
sì, ma il problema modello... è che sono tanti scienziati che sostengono questa cosa. Io
infatti,
veramente non
riesco a capacitarmi. Il punto successivo è proprio questo, hai già anticipato tu, di questo data clash che abbiamo assistito, e appunto è stato il dibattito scientifico. Non so, almeno per me, magari tu hai un'altra prospettiva stando più dentro alla comunità scientifica, però mi è sembrato che anche da questo punto di vista, con il lockdown, con il Covid, all'improvviso è esploso anche il dibattito scientifico a mezzo, non direi solo social, perché poi ha riguardato, a mezzo media, quindi ha riguardato tutto. C'è stato un clash tra TV, Twitter, Facebook, ho visto primari andare su Facebook e dire: ho fatto una scoperta fondamentale, ho trovato la causa della morte del coronavirus. Anche lì chiedendoti: ma può mai un primario di una, anche di istituzioni famosissime, che hanno, ho parlato anche con alcune di queste, diciamo, persone che hanno salvato moltissime vite, quindi anche ottimi medici sul campo, scendere in presente su Facebook e annunciare tutto ciò senza prevedere minimamente il codice base del metodo? Posso capire l'emergenza, posso capire il lockdown, posso capire tutto, però non si va su Facebook ad annunciare una scoperta scientifica. C'è stato, vabbè, il caso che già preannunciavi tu, no? Di Zangrillo, che va in TV a parlare, appunto a usare avverbi che hanno un sentore anche qua scientifico, informato dai dati, ma poi clinicamente non si capisce bene a cosa si riferisce. Abbiamo visto invece altri... nel caso qui era proprio pure le 150.000 terapie intensive, ecco, tra l'altro con una precisazione giusta. Abbiamo visto anche però, dall'altro lato, gli scienziati, anche qui, due parti, no? Da una parte abbiamo assistito un po' a come funziona il dibattito scientifico, come si muove la comunità scientifica. Dall'altra ne abbiamo visto anche i lati peggiori. Non so, dal mio punto di vista, ad esempio, è stato un piccolo caso proprio di... Io avevo letto un libro quando studiavo all'università, si chiama La vita di laboratorio di Bruno Latour, che è stato uno dei primi antropologi ad andare in un laboratorio ed osservare negli anni Ottanta, osservare com'è la vita di laboratorio e a raccontarla come se fossero delle, non so, delle formiche o de una, non so, con un punto di vista antropologico e non per forza sociologico, filosofico, scientifico, via dicendo. E raccontava proprio questi i conflitti, le gelosie, la ricerca di visibilità, oppure l'uso alcune volte dei dati non corretto, via dicendo. Tutto ciò avveniva però prima dietro le porte chiuse del laboratorio. Adesso io ho visto tutto ciò avvenire in maniera impazzita su tutti i canali e su questo non ho visto nessuna riflessione proprio venire proprio dal mondo scientifico, no? Più che dal mondo scientifico, anche da quello proprio medico, direi, medico-sanitario, no? Sull'uso l'uso dei media, non solo i social, perché c'è anche un uso della TV che è stato, o anche dei quotidiani, no? Che hanno dato voci, senza dare poi conto di tutta la complessità di cui parli tu, no? Cioè, noi pensavamo, il medico ha detto questa cosa, no? C'è il virologo, c'è l'epidemiologo, c'è l'infettivologo, ci sono tutta una serie di figure che non venivano prese in conto nemmeno dagli stessi giornalisti. Dal tuo punto di vista, come hai visto tutto questo ginepraio che si è venuto a creare?
Una grande delusione, perché allora premetto che è verissimo quello che dici tu, non c'è niente di nuovo sotto il sole, no? Tu hai citato questo libro, un altro lo sta uscendo, un giovane ricercatore che vive in Giappone che si chiama Elia Marin, anche lui sta scrivendo una cosa del genere, però una grande delusione. Una grande delusione perché comunque è la prima volta, voi dite la prima volta che c'è un evento coperto dai dati, è la prima volta nella storia, dico io, che c'è un evento che porta la scienza in prima pagina, sui giornali, in televisione, 24 ore al giorno. Era una grande opportunità per far capire alle persone tante cose della scienza e anche del dibattito scientifico, perché... io non sono di quelle che dicono, cioè io ho sempre contestato l'idea che la scienza fosse 2 più 2 uguale 4, cioè io penso che la scienza si alimenti del dibattito, dell'incertezza, delle posizioni diverse, delle diverse interpretazioni dei dati e così via, no? Quindi io penso che questo sia indispensabile e che sarebbe stato utilissimo mostrare alle persone questo, ma mostrare quello che è il dibattito scientifico vero, cioè la diversa possibilità di interpretare dei dati obiettivi, mostrare alle persone la diversa gerarchia delle informazioni, dei dati, delle idee, e mostrare come si possono anche mettere insieme competenze diverse in un dibattito scientifico rispettoso, no? Chiaro che nel momento in cui si scrive, torna nelle fogne tra grandi primari, perché questo è avvenuto su Facebook, nel momento in cui si sente quello che si sente, io stesso ho partecipato a una trasmissione televisiva con Zangrillo che diceva cose inaccettabili di Crisanti, che pure anch'io ho criticato Crisanti in altri casi, ma non è questo il punto, cioè il punto è stare sui contenuti. Invece quello che è emerso in questa, che dopo giuro non lo dico più, è una gara, io lo chiamo il debello gallico, cioè la guerra dei galletti, perché sono tutti maschi, perché le uniche due donne che si sono viste in televisione, l'Ilaria Capua e l'Antonella Viola, hanno avuto tutt'altro atteggiamento. Invece veramente qui è soltanto una gara di narcisismi tra i diversi personaggi. E questo è un'immagine terribile per la scienza. Io forse non dovrei dire queste cose in diretta, ma le penso profondamente. Anche amici cari che stimavo moltissimo sono entrati in questa gara a chi ha l'Ecindex più lungo, che veramente è vergognosa, dà un impatto terribile ed è una grande occasione persa per la comunicazione della scienza, secondo me.
Sì, dall'altro lato però va anche riconosciuto che c'è un bisogno di, per gli scienziati, dico, di uscire un po', diciamo, dalla modalità tradizionale, no? Parla solo l'ufficio stampa dell'ASL, parla solo...
Certamente!
Io ho avvertito che c'è un forte bisogno, non pensa al gruppo che è stato creato dai medici su Facebook, dove più di 100.000 si sono uniti in quel gruppo, e anche lì ci sono aspetti critici.
Che lì
no?
Si leggono cose incredibili, allucinanti.
Sì, cioè... si viola la privacy, io, no? Ci sono analisi delle persone che vengono condivise, foto, eccetera. Però c'è questo bisogno di, anche lì, no? Dalla comunità scientifica, di comunicare, anche di comunicare al proprio interno in maniera diversa, più estemporanea, più in tempo reale, più social anche forse, non credi? E questo bisogno ancora non è accolto dalle istituzioni di cui fanno parte.
No, loro sicuramente questo bisogno c'è ed è importante. Il problema è proprio un discorso di approccio, no? Allora, c'è anche un'altra criticità di cui non abbiamo ancora parlato e che io ho ripetuto in questi mesi, non per tirare acqua al mio mulino, ma perché penso che sia stata veramente critica. Cioè il fatto che nel momento in cui abbiamo le Olimpiadi, sui giornali e televisioni entrano in campo i giornalisti sportivi. Nel momento in cui parliamo di recovery fund, entrano in campo i giornalisti economici. Nel momento in cui parliamo di pandemia, i giornalisti scientifici vengono intervistati, perché io sono stata intervistata, Barbara Gallavotti, bisogna dare diciamo, conto a Floris, che è l'unico che ha dato uno spazio fisso, per esempio a Barbara Gallavotti, che è bravissima e ha dato un'interpretazione delle cose. Però sembra un po' come intervistate, no? Cioè non abbiamo avuto la possibilità... E ci sono tanti giornalisti scientifici bravi e che anche hanno un'esperienza di televisione e così via, da poter gestire un piccolo spazio in cui il giornalista scientifico sa chi intervistare, sa la differenza tra un virologo e un epidemiologo. Non chiedo a uno che lavora in terapia intensiva, che per carità salverà tutte le vite del mondo, di mutazioni dei virus, perché poi va a dire delle cose come quelle che ha detto, allucinanti per chiunque abbia fatto biologia al liceo. Okay? Quindi bisogna anche poi sapere chi intervistare, a chi chiedere cosa e anche chiedere magari fare delle domande meno banali, no? E questo lo potrebbe fare un giornalista scientifico. E in tutti questi mesi, a parte quel piccolo ritaglio di cui comunque va dato atto a Floris, non c'è stato uno spazio gestito da un giornalista scientifico. E questo secondo me è una grave carenza dell'informazione generalista. Paradossalmente è sui social che ce lo siamo presi, no?
Infatti.
Quindi tanta gente poi alla fine ha cominciato a seguire me e tanti altri dicendo: noi seguiamo voi, non seguiamo più i telegiornali o i giornali perché ci confondono. E anche oggi un altro esempio, cioè il comitato tecnico scientifico esce, non so se avevi il titolo da far vedere, esce dicendo: va bene, facciamo i test rapidi nelle scuole, ma quelli fatti col tampone, non sulla saliva, perché sulla saliva non abbiamo ancora delle prove, non è possibile ancora gestire questa cosa, e tutti titolano i test, il CTS approva i test salivari. Poi la gente come deve capire?
Qui di nuovo, esatto, correlation is not... causation.
No, qui proprio un errore proprio di
invece,
contenuto.
Sì, sì, sì. Ma perché penso che molti, cioè tutti questi temi sono in larga parte stati seguiti da colleghi che si occupano di cronaca o di politica.
Esatto,
non c'è stato nessun giornalista scientifico a cui è stato dato spazio e modo di... E tutto ciò poi, diciamo, dopo dalla guerra dei galli, si è poi arrivata alle richieste più assurde, no? Penso che una, che era anche un po' una richiesta liberatoria, era quella: dateci dati più precisi, cioè il fatto che i vari, in questo caso vediamo Pierpaolo Sileri, che appunto in una trasmissione appunto chiedeva disperato agli scienziati: dateci dati più precisi perché vogliamo prendere decisioni, quasi come se appunto, no, per riprendere quello che dicevi prima, cioè da una parte ci sono i dati che sono rigidi, fissi, statici, e poi dall'altra parte c'è la politica. Quando in realtà le cose non stanno proprio così, cioè i dati, abbiamo visto, possono essere imprecisi, possono essere infieri, contestabili, hanno molte criticità che noi, insegnando la data literacy, appunto conosciamo bene, per cui anche la pretesa di poter avere dati più sicuri tradiva una certa, anche qua, impreparazione, no? A vivere il primo evento data informed, nel senso che i dati più precisi in una pandemia di questo tipo sono un obiettivo, qualcosa verso cui tendiamo, ma non è il risultato, non è quello che ti può dare la responsabilità è sempre politica, poi sei tu come politico che sulla base delle informazioni che hai, più o meno precise, più o meno perfette, puoi prendere delle decisioni.
Sì, io credo che in realtà i politici non chiedessero dati più precisi. Io mi ricordo una famosa affermazione di Boccia che ha detto alla scienza chiediamo certezze.
Certezze.
Cioè, alla fine c'è un po' questa mancanza appunto di science literacy da parte della politica, anche loro, di rendersi conto che cosa può dare o non dare la scienza. Questa che è stata secondo me poi la carenza essenziale della comunicazione fin dall'inizio, cioè il non comunicare in maniera abbastanza insistente che questo era un evento dominato dall'incertezza e che non potevamo uscirne, cioè bisognava in qualche modo governarla e gestirla, ma non c'era modo di rinunciare all'incertezza. E quindi diciamo i politici speravano in fondo che gli scienziati, infatti tante volte dicevano così hanno detto gli scienziati, invece tante volte si sono distaccati dalle indicazioni degli scienziati, qualche volta facendo bene, qualche volta facendo male, perché comunque la politica richiede l'elemento scientifico perché deve valutare i dati, appunto anche questi modelli, queste predizioni, com'è la situazione, per poi è giusto ed è un dovere della politica integrare i dati che riguardano strettamente la pandemia con i dati che riguardano la società, perché ovviamente poi ci sono, che non è sempre, questa è stata un'altra falsa dicotomia, no? Tante volte è stata raccontata come se ci fossero in gioco o gli interessi di salute o gli interessi economici. Ecco, io vorrei ricordare che questi due fattori non sono uno alternativo all'altro, perché ai danni di salute si associano dei danni economici, perché se la gente sta male vuol dire che ci vogliono più soldi per curarle, vuol dire che c'è meno gente che va a lavorare, vuol dire che più attività lavorative e produttive vengono compromesse. Dall'altro, se noi per salvare le vite delle persone blocchiamo tutte le attività produttive, significa che poi non avremo i soldi provenienti dalle tasse per sostenere la sanità, significa che molte persone avranno conseguenze legate alla disoccupazione, alla povertà, eccetera, che hanno un impatto sulla salute enorme. Quindi le due cose non sono in contrapposizione ed è compito della politica, in questo caso un difficilissimo compito della politica, integrare le diverse esigenze e prendere delle decisioni che comunque sono decisioni che non possono basarsi su certezze, perché viviamo in una situazione che non ha precedenti, perché l'unico precedente è la spagnola, che è avvenuta in un mondo che non è paragonabile a quello di oggi, e quindi qualsiasi decisione inevitabilmente non è su base sperimentale, è necessariamente una scelta politica dopo aver soppesato modelli, rischi, benefici, previsioni e prendendosi delle responsabilità. E in questo va detto che il nostro governo, che io ho criticato per tante cose, soprattutto appunto per questa comunicazione molto paternalista, molto, insomma, a me non è piaciuta, però è anche vero che è il primo governo occidentale che si è trovato a dover prendere delle decisioni, per cui viene criticato contemporaneamente per aver fatto il lockdown e per non averlo fatto prima in Bergamasca. Quindi è molto difficile poi, cioè non avrei voluto essere nei loro panni, ecco, sinceramente non me la sento di dire che avrei fatto meglio.
No, assolutamente no. Non era, però appunto la questione della visione sistemica, diciamo, che diventa fondamentale per i leader che ci dovranno guidare nei prossimi mesi. Tornando invece un po' più al nostro, diciamo, mondo, mi ha molto stupito a me, osservando un po' quello che facevano i giornali, l'utilizzo delle fonti. Ci sono stati alcuni momenti, anche qua abbastanza rivelatori per me almeno, non so, 10 anni fa mi ricordo alcuni giornali cadevano nelle trappole dei social media, pubblicavano tweet che non si sapeva da chi venivano, annunciavano morti che non c'erano stati, c'erano appunto, era la prima era delle fake news che circolavano e molti giornali ci cascavano, no? Non so se ricordi, pubblicavano foto senza verificare chi l'aveva mandata, chi l'aveva prodotta, via dicendo. Adesso
capisco bene il passato, cioè questo tempo passato che stai usando vuol dire che non succede più?
succede un po' di meno, diciamo, rispetto a... però succede in maniera diversa soprattutto, però adesso è raro che un giornale prenda una foto di un lettore e la mette... Ci parlo di alcuni casi in cui, non so, mi ricordo c'erano dei casi, appunto, tipo un terremoto dell'Aquila, un primo quotidiano italiano chiese ai lettori le foto dall'Aquila, l'hanno inviate alcuni per prendere in giro dalla Cina, il Corriere della Sera l'ha pubblicata in prima pagina sulla home. Oggi spero che non faccia più questi errori di così grossolani, magari li fa un po' diversi. Però quello che ho trovato invece molto strano è l'utilizzo veramente ingenuo e banale delle fonti invece dei dati. C'è stato ad esempio questo articolo molto molto criticato, tant'è che una parte dei giornalisti del Sole 24 Ore si è anche dissociato, ha pubblicato un comunicato attraverso il CDR, un articolo che diceva appunto, come dicevi tu, metteva un po' contro la parte sanitaria con quella economica e addirittura avanzavano appunto il dubbio sui decessi in Italia, basandosi su dei dati che erano sito Italia Ora, che poi ci arriveremo, non so se sai chi è questo sito Italia Ora. Quindi costruisci tutta una chiamata alle armi, al governo, all'economia, basandosi su dei dati provenienti sito italiaora.org. E tutto ciò viene anche pubblicato da un quotidiano, non solo tu lo scrivi, da esperto viene anche pubblicato da un quotidiano. Abbiamo visto altri dati, non so, sui blog ad esempio, questo è un blog sconosciuto, non so, io non lo conoscevo moltissimo, comunque un blog addirittura ha iniziato a mettere in dubbio i dati, cioè a usare i dati dell'Istat in maniera, anche qua, per portare avanti alcune tesi. Questi numeri sono stati presi ad esempio da persone, lui davvero un influencer, immagino che lo conosci, Stefano Montanari, che appunto appena trova qualcuno che conferma le proprie tesi, le rilancia anche qua, senza porsi il problema della fonte, senza rendersi conto di tutto quel dibattito che c'era stato, non so se te lo ricordi, si diceva in sostanza che nei primi mesi del 2019 c'erano stati più morti che nei primi mesi del 2020, quindi per far passare un po' la teoria che ci stessero mentendo, che in realtà questo non c'era tutta questa emergenza, no? Poi per fortuna, diciamo, l'Istat è scesa in campo, ha dimostrato che erano dei dati, addirittura ha fatto anche ha fatto fact checking per evitare che tutta questa notizia venisse diffusa in maniera non corretta, e tutto ciò è partito da questo sito che si chiama italiaora.org, che era una sorta di contatore che metteva ogni giorno, metteva dei dati, anche qua senza nessuna indicazione della provenienza dei dati, di quando erano stati raccolti, come erano stati raccolti. E diverse persone, non solo appunto Stefano Montanari, ma anche altri che appunto hanno scritto editoriali sul Sole 24 Ore, hanno utilizzato questa fonte. Questa fonte che poi è venuto fuori far parte della galassia di Worldometer, non so se tu l'hai seguita anche quest'altra vicenda, Worldometer era un sito stile contatori che pubblicava delle statistiche in tempo reale, aggregandole da diverse fonti, anche qui con pochissima trasparenza su la provenienza, l'uso, appunto quali erano tutti i metadati che circondavano. Il CNN ha poi fatto un'inchiesta e ha dimostrato che questo sito, che era stato utilizzato da tantissime testate, è stato utilizzato, ma anche, cioè adesso non per dire, per dare sempre addosso agli italiani, è stato usato da New York Times, in Italia da Repubblica, da ANSA, tutti hanno utilizzato questo Worldometer, addirittura in Spagna il primo ministro Pedro Sanchez utilizzava come fonte in una conferenza stampa per dire che la Spagna si comportava bene questi dati provenienti da questo sito, e nessuno si è mai chiesto chi c'è dietro questo sito, cosa fa, come aggrega questi dati. Per me anche questo è stato, appunto, dicevo, un caso che mi ha ricordato i momenti in cui si pubblicavano le foto senza sapere da chi provenivano. Non so cosa ne pensi.
No, scusami, volevo dirti che lo uso anch'io, lo consiglio. Mi stai mettendo in difficoltà. Mi ero persa questa cosa completamente. Io chiedo scusa a tutti i follower a cui l'ho consigliato.
Ma lo usi in che senso? Che prendi proprio i dati?
Se ho bisogno di qualche dato, lo vado a cercare lì.
Ok, allora la cosa che è emersa da questa inchiesta della CNN è che alcuni dati sono, perché la cosa è un po' insospettiva, è che allora avevano dei dati prima, a volte anche appunto che non aveva il governo. Come fa questo sito ad avere dati che non ha il governo? E alla fine non è ben chiaro chi c'è, cioè le fonti quali sono, da cui provengono.
Quindi ma tu non si sa ancora?
No, sono risaliti a una società, qui c'è anche un piccolo giallo poi italiano, una società registrata a Bologna, quindi dietro a quanto pare ci potrebbe essere un italiano che gestisce questa galassia di siti web, da Worldometer, ma anche Italia Ora, però non si riesce a sapere assolutamente chi c'è dietro. Comunque è un sito che utilizza anche ancora oggi, cioè vedevo di recente anche il New York Times, però anche qui... Forse è preso da lì, sì. In Italia ancora adesso viene utilizzato quotidianamente ed è... anche qui secondo me c'è appunto c'è da fare un salto quando incontriamo un dato, che qui non è che i dati sono neutri, i dati sono solo dei prodotti. Non voglio dire che tutti i dati di Worldometer sono inaffidabili, molti sono affidabili. Il problema vero è che possiamo fidarci di un sito di cui non sappiamo chi c'è dietro, come lo utilizza, qual è il suo obiettivo, e questo è un po' il tema che metteva anche... e poi l'altro problema è che spesso l'utilizzo che fa... qui vabbè, ci sono esempi appunto presi da Worldometer, un altro esempio è, ad esempio, Worldometer... spesso tratta i dati in maniera non proprio corretta, ad esempio questo che citava Pedro Sanchez, diceva siamo tra le prime nazioni per numero di test effettuati, in realtà i dati non venivano normalizzati sulla popolazione, infatti puoi vedere che a sinistra c'era un valore, a destra ce n'era un altro, quindi anche qua è il solito tema di numeratori e denominatori. Comunque diciamo, il tema che a me piaceva un po' riflettere è questo, sulle fonti dei dati, che ancora facciamo fatica a capire che le fonti dei dati sono come altre fonti, vanno verificate, vanno ha capito chi c'è dietro, così come facciamo con una foto, con un articolo, va fatto anche con una statistica.
Guarda, ho poco da dire nel momento in cui ho confessato pubblicamente di esserci cascata anch'io. Evidente.
Siamo cascati anche noi, se ti può. Anche noi all'inizio lavoravamo.
È il problema, naturalmente, di questo mondo, di questa enorme quantità di fonti che abbiamo e della difficoltà di discriminare, sicuramente. A volte, e io proprio durante questa pandemia, ho visto come anche le fonti ufficiali hanno scritto delle cose false o distorte, no? E tutta questa polarizzazione, questo voler utilizzare, chiaramente la pandemia ormai è evidente che è un fatto politico, no? Nessuno più è così ingenuo da pensare che sia solo una questione sanitaria, è chiaramente una questione politica che riguarda gli equilibri planetari, no? Il rapporto tra la Cina e gli Stati Uniti, che riguarda la tenuta di tutti i governi, da Trump adesso, ma anche il nostro, chiaramente si gioca molto la sopravvivenza sulla gestione della pandemia. E quindi... E tutta la narrazione, tutta la comunicazione di questa pandemia è inquinata o potenzialmente inquinata da questi elementi, in parte in buona fede e in parte non in buona fede. Io, certo, è chiaro che le fonti ufficiali, cioè io per esempio adesso penso che comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con tutti i limiti che può avere, le critiche che si possano fare, sia comunque un punto di riferimento affidabile, e secondo me, questo naturalmente richiederebbe altre 10 dirette, anche la gestione e la comunicazione sulla pandemia, se si vanno a sentire le loro vere conferenze stampa, non come è stata riportata poi dagli altri, io credo che abbiano fatto un ottimo lavoro.
A livello nazionale, sì, sicuramente. Il caso è più a livello internazionale, che mancavano dei, per comparare diversi stati tra di loro, mancavano, cioè secondo me mancano dei, appunto, dei contatori, diciamo, ufficiali. L'altro era quello della John Hopkins, però anche
la John Hopkins
si basa su Worldometer, quindi è tutto...
Ah sì, si basa su Worldometer? Ah beh, allora sono... Anche no. Mi sento assolta.
No, per questo dicevo che non era... Non era
vabbè,
grave.
Però, ecco, però questo è interessante, cioè capire chi c'è dietro. E allora, io non so se abbiamo ancora molto tempo, perché è già un'ora.
Purtroppo, esatto, abbiamo finito.
Però so che anche il metodo ha dei limiti. Però allora voglio chiudere con una cosa molto importante. Cioè, in questa narrazione che è polarizzata, che vediamo tutti che è polarizzata, no? Tu, a seconda delle persone con cui parli, dicono fanno troppo allarmismo, oppure sottovalutano troppo, no? Perché ognuno di noi sta vivendo questa situazione in un modo o nell'altro, non ce n'è tutti. Allora, in questo come difenderci? Cioè, praticamente, come io penso che l'unica arma che abbiamo sia poi l'unica arma che abbiamo anche contro la disinformazione in generale, contro le fake news, cioè riconoscere che in questa situazione, come non mai, sono forti i nostri bias di conferma, cioè la nostra volontà di trovare delle notizie che accarezzano, che sono in linea con il nostro pregiudizio, cioè con l'idea che si stia facendo troppo poco, o che si stia facendo troppo, o che così. E quindi l'unica cosa che posso consigliare è quello che faccio io, cioè quando io trovo una notizia che mi piace molto, che va a consolidare, ecco, visto, l'avevo detto io che è proprio così, metto il freno, cioè vado a fare una verifica in più rispetto a una notizia che non mi piace, perché la tendenza altrimenti è sempre quella di accogliere con più entusiasmo qualunque notizia. Cioè io penso che i bambini debbano andare a scuola, perché ho visto soffrire molto i miei figli, perché bisogna andare a lavorare, tutte le notizie che dicono che i bambini non si ammalano io le condivido con più entusiasmo, io ho questo bias, ok? Ne sono consapevole e quindi ci sto più attenta. Io e i miei follower su Instagram continuano a chiedermi: parla dei bambini, parla dei bambini. Faccio fatica perché mi rendo conto che ho questo bias, che ci sono dei nuovi dati un po' in contrasto con questo che sembrava all'inizio, e bisogna avere la lucidità di verificarli.
Sì, non so questa se... è una regola, no, è una regola infatti d'oro che facciamo nostra, perché appunto capita a tutti, non bisogna essere per forza comunicatori, di, anche appunto con i dati, di volerli utilizzare per forza per il proprio mulino. Sì, mi dispiace, c'erano mille altri temi, ho visto anche arrivare qualche domanda, poi risponderemo nei commenti di YouTube o di Facebook. Niente, volevo solo ringraziarti, è stata per me una bellissima chiacchierata, spero altrettanto.
Ti dico che veramente io, anche per me è stato molto molto interessante, e quindi se poi ci sono delle altre volte, vogliamo rifarlo un'altra volta, andiamo avanti un'altra volta, volentieri.
Volentieri, ci stiamo, volentieri. Grazie Roberta, grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Per aver seguito. Ciao.
Ciao. Ciao.